Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda con un tantino di ritardo, ma comunque recupereremo magari nel corso della trasmissione e un po' alla fine, la trasmissione a cura dei pensionati Cobas di Roma, che abbiamo nominato come Senza lavoro non c'è previdenza. Questa trasmissione, al solito, dico sempre le stesse cose, ma se ci fosse qualche ascoltatore e ascoltatrice che non ha mai aperto la radio a quest'ora, noi parliamo essenzialmente del mondo del lavoro, includendo in esso sia il lavoro attuale, quello effettivo, più o meno stabilizzato, e probabilmente chi sta al lavoro ufficiale non avrà il modo di ascoltare questa trasmissione, e specialmente per il mondo del lavoro precario, che non ha orari, non ha paga, ha un sacco di problemi di tutti i tipi. Ecco, noi cominciamo...
Non si sente.
Come? Ho capito, rimbomba ma si sente piano piano.
Questo microfono, devo cambiare il microfono.
Che te l'ha? Te l'ha
proprio... proviamo a... Scusa, rimani al telefono che proviamo un altro microfono.
Allora, io continuo, un attimino. Allora, io spero che adesso la situazione sia migliore.
Adesso è perfetto.
Purtroppo sapete benissimo della campagna di raccolta fondi che ha iniziato Radio Onda Rossa. Siamo ridotti tecnicamente ai minimi termini. Purtroppo il trasmettitore ha 25 anni e ha valvole e diciamo che sta arrivando ai suoi limiti massimi. Andrà sostituito in tempi più brevi possibile, perché da un momento all'altro potrebbe mollarci, e non è che l'ascolto sarà escluso Radio Onda Rossa, non andrà in onda via radio, ma potrà continuare via internet, però ci sono dei limiti oggettivi di tecnica, eccetera. Ecco, la trasmissione va avanti sull'argomento che abbiamo cominciato la settimana scorsa. L'argomento è l'accordo tra confederali, i sindacati confederali,
pronto,
e Confindustria.
Ci disiamo di nuovo, non funziona di nuovo.
Non so che farci.
Si sente il basso basso, devi trovare.
E insomma, chi dice che ascolta.
Prima abbiamo toccato qualcosa che funzionava, adesso non funziona più.
Ma io sto sentendo via radio con sì, il mio smartphone. Come? E tutto sommato mi sembra abbastanza accettabile. Scusate, cercheremo.
Adesso va meglio.
Adesso cercheremo di capire meglio cosa fa.
No, grazie.
Ecco, vi devo dire che adesso non soltanto il trasmettitore sta dando i numeri e fa quello che può, ma anche il banco di regia, anche esso che direi che ha i suoi buoni decenni. Adesso stiamo con tre microfoni di cui uno è difettoso, l'altro non si sa e il terzo lo proveremo durante il periodo in cui ci sarà la musica. Ecco, l'argomento, vi ripeto, è l'accordo firmato tra Confindustria e sindacati confederali riguardo la spartizione che si stanno assestando per la rappresentanza e per la nuova contrattualistica. Ecco, noi abbiamo molti dubbi su questo accordo e ve ne parleremo in dettaglio su almeno due o tre argomenti più spinosi. Ecco, noi, vi ripeto, siamo un sindacato di base, COBAS, e siamo praticamente esclusi da qualsiasi accordo, ma neanche accordo. Voi sapete che quando noi partecipiamo al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro, normalmente è difficilissimo che firmiamo un accordo, perché sono sempre pastette fra i confederali e l'azienda. Noi generalmente firmiamo dei non accordo, che non è che determinano grandi risultati, purtroppo, però perlomeno non ci sentiamo in questo modo esclusi da qualsiasi confronto. Col nuovo accordo invece probabilmente troveranno il modo di farci secchi. Non ci sarà più nessuno che può far sentire la voce dei lavoratori e delle lavoratrici dal basso, ma sarà soltanto delegata ai rappresentanti nazionali, che possono fare qualsiasi cosa. Io vi racconto una cosa molto brevemente. Nel 2000 io lavoravo in Telecom e ci fu un accordo tra neanche il sindacato di categoria, ma proprio il confederato, la segreteria nazionale dei tre sindacati, e fu fatto un accordo per la cassa integrazione. Ecco, ci trovavamo in 2200 persone buttate fuori per 2 anni, e in base a questo accordo, tra l'altro, la scelta non fu fatta in base alle esigenze dei settori vari, ma soltanto un taglio lineare, come si dice. Ecco, dopo 6-7 mesi riuscimmo, a forza di fare battaglie, manifestazioni, eccetera, riuscimmo a rientrare, però perdendo molti molti diritti. Ecco, quindi l'argomento di oggi noi lo introduciamo e voi potete chiamarci al numero solito 06 49 17 50 e vedremo come possiamo rispondervi, pur coi limiti che oggi riscontriamo. Ecco, ora a Piero.
Allora, cominciamo con il solito avviso, l'avviso più urgente che è importante dare è domani pomeriggio alla Terza Università un convegno, assemblea sull'alternanza scuola-lavoro nelle scuole. È un'iniziativa importante, la prima a livello cittadino, che viene presa congiuntamente da studenti, insegnanti e genitori. Ci sembra un ottimo punto di partenza, invitiamo tutti quelli interessati, ma anche i cittadini che sono interessati comunque alla civiltà del nostro paese a partecipare e a dare forza a questo inizio di
inizio di lavoro fatto da questo coordinamento così particolare e così unitario a un tempo.
Allora, la prima cosa che ci sembra importante è insomma indicare rispetto all'accordo
è, diciamo, una chiave di lettura generale. La chiave di lettura generale, che secondo noi è questa: non si tratta di un accordo, nonostante venga diffuso, proclamato come accordo. Noi pensiamo, dopo averlo letto, riletto, averne discusso, che si tratta in realtà della firma apposta dai sindacati sotto un documento confindustriale. È una piattaforma, un documento di iniziativa confindustriale ai quali i sindacati hanno aderito, ecco, in maniera formalmente come accordo. Ma guardate, veramente non c'è una sola parola, una sola locuzione, un solo concetto che sia riferibile al miglioramento delle condizioni di lavoro. Tutti sono perlomeno degli aggiramenti, dei peggioramenti della legislazione vigente per quanto riguarda il valore. Quindi è importante, insomma, sapere che documento si è facilissimo trovarlo, perché se uno firma accordo sindacati Confindustria su Google va direttamente sul testo di 16 pagine. Non è facile non è difficile da reperire, però insomma bisogna leggerlo con insomma, avendo perlomeno qualche coordinata che noi cerchiamo di darvi attraverso queste trasmissioni. Sempre di carattere generale va tenuto presente che noi stiamo valutando che questo accordo, cosiddetto accordo, in realtà non fa che rafforzare la linea confindustriale e governativa di questi anni, di cose che stanno già in vigore, che stanno sviluppando, e diciamo c'è quindi un assenso sindacale a una linea che già possiamo verificare e verificheremo perlomeno per i due aspetti che vogliamo analizzare oggi, sarà negativa e di cui non si può disconoscere la negatività, la gravità che ha proprio in senso antipopolare e contro il lavoro che è già in atto. Allo stesso tempo però questo documento è anche, costituisce un orizzonte, probabilmente è la cornice nella quale si scriverà la politica del lavoro e delle relazioni sindacali deciso dalla Confindustria, a cui ha aderito anche il sindacalismo, che a questo punto direi non è più nemmeno concertativo, perché nel sindacalismo concertativo perlomeno si presupponevano, anche se erano piuttosto falsi, punti di partenza diversi per arrivare alla concertazione. Questa è decisamente una cosa in cui il punto di vista è unico, è radicale ed è antipopolare in ogni sua parte. Allora, adesso Fulvio manda uno stacco musicale e poi prendiamo invece con un tema importantissimo che viene sottratto ai lavoratori, che era quello di un concetto fondamentale per il quale battersi e per il quale lavorare, che era quello del salario minimo. Bene, qui ci sta uno stravolgimento del senso del salario minimo e vorremmo documentare come questo avviene in questo documento.
Siamo tutti qui sull'autobus, io da sonnati, corro con poca voglia, gli ultimi arrivati, ognuno prende posto in fondo al suo cantone, si chiude in un silenzio
sull'autobus son pronti per partire. Le donne, i vecchi e i giovani son stanchi di aspettare. Svoltando il primo angolo il sole ci colpisce, la luce cambia i visi e gli occhi ci ferisce. E sembra che le bocche non vogliano parlare, e stare in quel silenzio sia un fatto naturale. Lento cammina l'autobus, il viaggio è cominciato, ed il parlare è un fatto che sembra sia vietato. Ma certo non è vero, Maria non può tacere, si arma di un sorriso che non sa trattenere, e parla poco a poco con chi le sta più accanto, e poi alza la voce, ora il silenzio è infranto. Faccia più allegro l'autobus, quasi avesse capito, il muro del silenzio è stato demolito.
Allora, stavamo dicendo che con questo documento, tra l'altro, si compie un furto, che mentre nel movimento, ma non solo nel movimento in generale in Italia, ma nel movimento europeo e mondiale, viene riconosciuto come un obiettivo fondamentale da perseguire in tutti i paesi la istituzione di un salario minimo, no? Questo salario minimo non si nomina mai, perché gli viene cambiato nome, ma soprattutto gli viene cambiato significato. Il nome nuovo che viene adottato nel documento è trattamento economico minimo, e la cosa che lascia allibiti è che perde tutte le caratteristiche che le lotte avevano indicato e avevano valorizzato e destinato a essere risolte attraverso il salario minimo. Allora, il salario minimo doveva essere intanto un salario che doveva essere riconosciuto per legge, doveva essere universale, doveva essere ugualitario, doveva essere soprattutto una misura in grado non solo di dare dignità alla vita e al lavoro dei lavoratori, ma doveva servire anche a rendere possibile l'esercizio di tutti i diritti, no, che in ciascun paese le costituzioni, la legislazione vigente, no, hanno realizzato per l'umanità di quel paese, per i lavoratori di quel paese. Ecco, questo senso di salario minimo come unificato, come momento di grande unità del lavoro, come un momento di grande riscatto, diciamo, dai bisogni e di esercizio dei diritti, viene cancellato come nell'orizzonte dei sindacati e anche nell'orizzonte della Confindustria, che probabilmente non lo ha mai avuto questo orizzonte. I sindacati però accettano di non avere più quell'orizzonte, un orizzonte che non è che sia mancato ai sindacati confederali. Se voi pensate che negli anni 70 si è realizzato addirittura il punto di contingenza uguali per tutti i settori, uguale per tutto il paese, che proprio andava contro i tentativi di separazione dei settori, della separazione territoriale, contrattuale, no, vi rendete conto di quanta strada indietro abbia fatto i sindacati, che adesso invece si propone di realizzare un
come non più salario minimo, ma un trattamento economico minimo che sembrerebbe no, sinonimo del precedente, e non lo è, perché sarà realizzato settore per settore attraverso i contratti nazionali e non avrà più quel carattere universale che aveva nelle sue intenzioni originarie. Guardate che questa cosa è gravissima perché tenete presente che quando le lotte dei lavoratori sono state vincenti, per esempio, si arrivava ad avere e a strappare uno statuto dei lavoratori che era una legge e che era accompagnato da diverse forme e misure di sanzioni nei confronti delle imprese dei datori di lavoro che non rispettavano la legge. Vabbè, l'obbligo di reintegro nel lavoro con l'articolo 18, ma addirittura c'erano distrazioni, allontanamento dalla legge che prevedevano addirittura la persecuzione penale dei datori di lavoro che non li mettevano in atto. Allora, questa caratteristica, per esempio, di andare alla contrattazione, quindi a un atto negoziale che già è tanto che possa avere valore erga omnes tra i lavoratori, ma figuratevi tra chi il lavoratore non è, è veramente una regressione totale. Va considerato anche che parlare di contratti significa parlare di un terzo della popolazione, di contratti che poi debbono essere gestiti a livello aziendale, a livello generale, perché la presenza dei sindacati, che dovrebbero essere la sentinella della legge attuata, in realtà i sindacati, nemmeno un terzo dei lavoratori in Italia è sindacalizzato, e se il numero dei lavoratori è superiore alle imprese, però sta di fatto che non si arriva sicuramente nemmeno al 50%. Significa che quel diritto, no, che a cui alludeva il salario minimo, lascia fuori tutti coloro che non erano in uno dei settori previsti dalla contrattazione. E qui si va avanti sullo stesso binario, no? Dicevamo tra di noi prima che in qualche misura da noi il salario minimo già esisteva come minimo contrattuale di ciascun contratto, ma questo è ben diverso da un diritto universale. Avere un diritto universale significa proteggere i cittadini, lavoratori, da bisogni non soddisfatti, da diritti aggirati, no? Attraverso una legge che prevede le sanzioni per chi deroga alla legge. Quindi insomma, un aspetto che qualcuno pensa innovativo è in effetti una proposta assolutamente regressiva del sindacato rispetto a posizioni che aveva preso precedentemente, a concetti di eguaglianza e di libertà che erano propri delle lotte dei lavoratori e operai in particolare, no, e invece regrediamo insomma ai singoli settori, ai singoli lavoratori, come se l'esercizio dei diritti potesse essere commisurato da un settore o l'altro di lavoro. e se ne dovessero essere esclusi tutti quelli che invece non lavoravano in uno dei settori previsti dalla contrattazione. L'altro aspetto, diciamo, di questo stesso capitolo contrattualistico del documento è relativo alla contrattazione salariale. Allora, vi avevo detto che il trattamento economico minimo, il TEM, no, che dovrebbe essere la base per tutti i lavoratori di ogni singolo settore, no? Ognuno separato dall'altro, no? Poi poteva essere integrato con una contrattazione che avrebbe potuto far crescere il TEM e farlo diventare un TEC. Un TEC significherebbe trattamento economico complessivo. Allora, questa mossa qua, secondo me, no, secondo noi proprio non mette niente di più di quell'infamia che già c'era. Ricordo a tutti gli ascoltatori che un parametro di rivalutazione dei salari ottenibile attraverso la contrattazione era già era previsto dal 1992 che fosse un indice del costo dei beni di prima necessità che si chiama IPCA, un costo calcolato, un aumento dei prezzi calcolato da Eurostat, quindi da un'istituzione europea proprio deputata a fare e compiere queste statistiche rispetto all'aumento dei prezzi. Bene, questo esisteva sempre e il fatto che venga ripetuto è molto grave perché in questi anni, ossia perlomeno dal 92, dal momento in cui è stata tagliata la scala mobile, nessun contratto è riuscito nemmeno a recuperare, no, l'inflazione che c'era stata negli anni precedenti. Quindi c'è stato un continuo taglio, diminuzione del valore dei salari, perché fino al 92 il recupero salariale rispetto al valore dei prezzi che dei beni di consumo che bisognava comprare veniva coperto dalla scala mobile, dall'indennità di contingenza, un meccanismo che doveva adeguare automaticamente i salari all'aumento dei prezzi. Ma è finito quell'epoca, è finita perché l'hanno voluta far finire, non è che è venuto un diluvio, un terremoto, hanno scelto programmaticamente, lucidamente, gli assassini di far cessare quell'automatismo di adeguamento dei salari all'aumento dei prezzi. Da allora in poi la lotta sindacale è stata convertita e redogradata, no, a cercare di raggiungere, no, l'aumento dei prezzi come una funzione che appunto prima veniva risolta attraverso la contingenza. Ma la cosa è evidente per i lavoratori di una certa età, è chiarissimo, è che mai in nessun contratto dal 92 a oggi si è arrivati a nemmeno a recuperare, no, l'aumento dei prezzi, figuriamoci poi un miglioramento reale delle condizioni di vita e di lavoro e salariali dei lavoratori. L'ultima cosa, credo ve la dica Gaetano, no, è che questo IPCA, questo indice armonizzato europeo, in realtà contiene una stessa fregatura proprio detta chiaramente.
Infatti.
Ah. Allora, se sono Gaetano, buongiorno a tutti. Se noi leggiamo il punto H di questo, che di questo accordo fra CGIL, CISL, UIL e Confindustria, che Fiero si ostina a dire è il documento solamente della Confindustria e a quale i sindacati sono stati totalmente proni. Io dico che invece questo è il documento in cui CGIL, CISL, UIL o condividono pienamente la visione del mondo con la Confindustria e sono, cioè, corresponsabili di quello che succede nella società italiana in questo momento. Quindi questo è un fatto, non bisogna diminuire le loro responsabilità, bensì loro condividono pienamente questo perché tutte e due hanno una visione ormai liberista, e questo si è verificato da quando abbiamo perso la scala mobile dagli anni 90 in poi fino ad oggi. Quindi l'unica visione del mondo è questa qua, in cui c'è la supremazia dell'azienda rispetto al lavoro. Questa è la grossa trasformazione, tant'è vero che, per esempio, parlando del salario, qui al punto H di questo documento possiamo leggere: dice, il contratto collettivo nazionale di categoria individuerà i minimi tabellari per il periodo di vigenza contrattuale, intesi quali trattamento economico minimo. La variazione dei valori del TEM, del trattamento economico minimo, avverrà secondo le regole e la revisione della disciplina sui benefici fiscali per gli investimenti dei fondi anche nell'economia reale. Che questo lo commento dopo. Le parti ritengono inoltre che questo quadro sia logico e coerente tutelare la centralità collettiva della contrattazione collettiva e rispettare i contenuti obbligatori dei contratti collettivi della disciplina, nonché gli equilibri negoziali che ne vengono poi. Che, scusate un attimo, ho intrapreso male, cioè mi è saltato il foglio, infatti mi sta diventando un po' un impiccio, vabbè, non trovo più questi cazzo di fogli, sostanzialmente senza fogli, così almeno facciamo meglio. Che allora, cioè, il contratto collettivo del lavoro deve tener conto, capito, cioè, di quello che dei prezzi nella società, più o meno, però depurati da tutti i prezzi decisi dall'Istat su quei prodotti che provengono cosiddetti dall'estero, cioè il gas, la luce, tutte queste cose, cioè, vengono sottratte, cioè, al salario. Il che significa che non è che tu fai un salario adeguato agli standard, una volta che tu trovi, togli i prezzi in cui agisce il monopolio privato, che è il gas, la luce, le comunicazioni, tu de facto hai sottratto una parte del salario ai lavoratori. Questo è il fatto. Quindi questi sono contratti che addirittura non mantengono neanche l'esistente, ma vanno addirittura a diminuire il potere d'acquisto del lavoro. Su questo dobbiamo, cioè, vigilare, perché questa poi è la lettura concreta. Poi, de facto, cioè, al salario, cioè, nel primo livello di contrattazione c'è scritto che viene integrato col secondo livello di contrattazione, e al salario vanno aggiunti, cioè, i cosiddetti benefit, il welfare privato, il welfare contrattuale. Questo significa fondamentalmente, data la premessa che c'era nel documento prima, in cui si diceva, cioè, il welfare viene meno perché lo Stato spende meno, tutta una serie di questi per cui i salari sono più bassi, c'è la disoccupazione, sembra che questo sia dovuto ad un destino, invece è dovuto alla mancanza di conflitto nei rapporti sociali. Allora, noi che facciamo? Prendiamo atto di quello che avviene e alla sanità pubblica, per esempio, c'è, sostituiamo, mettiamo, capito, un'aggiunta di sanità privata e commutiamo una parte del salario in questo, naturalmente. Quindi il salario, oltretutto, perde pure quel vantaggio di essere una merce universale a disposizione dell'individuo, ma viene scambiata solamente con, barattata con qualche cosa altro. Quindi abbiamo anche una diminuzione, cioè, dal punto di vista soggettivo, del potere d'acquisto del lavoratore. Ma poi che succede? Succede che se aumenta il welfare privato, cioè, questo è legato solamente al lavoro, se tu perdi il lavoro perdi pure, capito, qualsiasi funzione sociale, non te puoi manco più curare. Questo è il punto a cui vogliono arrivare, a un'americanizzazione della società. Questo è un passaggio importante sul quale riflettere e sul quale confliggere accaritamente, penso.
Gaetano prima si riferiva al fatto che gli aumenti salariali devono tenere conto dell'aumento dei prezzi, però depurati tutti i prezzi dei costi delle materie prime energetiche. Voi capite che le materie prime energetiche gravano su tutti i prezzi, perché anche il pane, per essere prodotto, c'ha bisogno della corrente, c'ha bisogno del gas, c'ha bisogno dei trasporti, no? Quindi qualsiasi merce è caricata di alcune spese che sono spese energetiche. Quando tu stai programmando una contrattazione che preveda l'aumento dei prezzi senza considerare quella parte di aumento dovuta alle materie energetiche, significa che stai programmando lucidamente e programmaticamente l'abbassamento dei salari, ed è quello che fanno ormai da parecchi anni, lo stiamo vivendo. No, tutti abbiamo salari più bassi di quanto non ne avessimo, no, in un'epoca precedente, per noi so perlomeno 30 anni fa, insomma, ecco.
Volevo aggiungere qualche cosa, ma mi sembra intanto che noi partiamo da una constatazione de fatto, cioè che anche questo accordo, come tutti gli accordi che si muovono all'interno delle logiche economiche dominanti, e quindi anche delle logiche che fanno aprire ad ogni livello le trattative e gli accordi, sia sul terreno politico che nel rapporto con i sindacati, devono basarsi proprio su quello che è un sistema economico dominante. Quindi tutto si muove sulla base dei cosiddetti leggi di mercato. Quindi questi mettono da sempre al primo posto, sotto questo aspetto non c'è una novità. E tra l'altro, mentre noi cerchiamo di far capire alcune questioni, come e perché se stanno a inventare il discorso del trattamento economico minimo, non a caso poi aggiungiamo e abbiamo preso atto che questo intervento non è che si muove in una sola maniera, cioè si muove non solo all'interno del nostro paese, ma è una questione di visione, di legge, di interventi anche a livello europeo. Quindi che significa? Come prima si ricordava, sempre rispetto alla questione energetica, che è stata sempre trainante in questi anni, dalla crisi del petrolio al discorso delle difficoltà, delle crisi economiche interne. Per esempio, si è citato prima il discorso della scala mobile. Ecco, anche il discorso della scala mobile, allora io me lo ricordo, non fu soltanto il frutto di un'impostazione che nasceva da un'esigenza interna, ma non a caso nasceva ancora una volta da quello che noi non individuavamo che era una sorta di governo mondiale, cioè il Fondo Monetario Internazionale, perché lo stesso Fondo Monetario Internazionale che oggi ridice da intervenire direttamente sulle pensioni, e quindi non solo su quelle future ma su quelle in essere, per portarle tutti a livello del rapporto contributivo, anche allora l'intervento era: guardate che voi, se volete i soldi che io mi ricordo che allora il governo Craxi che chiedeva il sostegno per affrontare la crisi di quel momento, il Fondo Monetario Internazionale disse chiaramente che se l'Italia voleva avere un sostegno doveva dimostrare come interveniva sul terreno interno. E quindi, per esempio, la scala mobile fu quell'elemento che i governi da allora affrontarono e ad alimentarono. Quello è stato uno dei primi passaggi che alimentarono ed evidenziarono delle contraddizioni forti anche proprio a livello sindacale. Quello fu il momento in cui più aspro lo scontro delle contraddizioni all'interno del tessuto sindacale. Oggi, per ritornare a oggi, accordi di questo tipo, come sta accordo pattizio che hanno fatto adesso, non nasce almeno da, 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 da da una sorta di contraddizioni intersindacali, almeno soltanto se c'era, se c'è stata, riguardava mettiamo il testo unico sulla rappresentanza, ma invece per quanto riguarda invece il condizionamento dei salari, il condizionamento quindi dei contratti nazionali, li trova tutti d'accordo, nel senso che noi dobbiamo insomma avere chiaro una cosa, che come lo diciamo, che senza lavoro non c'è previdenza, dovremmo, e prima che ce lo dice qualcuno, che non è che se lo siamo dimenticato, che senza lavoro non c'è neppure il salario e neppure il salario minimo, e quindi la questione del lavoro rimane sempre l'elemento centrale di tutte le contraddizioni che si accavallano nel rapporto fra lavoro e capitale. E quindi in questo senso noi diamo quindi diciamo che a questo punto l'accordo del 9 marzo, non c'è dubbio che lo dobbiamo, ripeto, sciorinare ed evidenziare, non perché ci interessa intervenire sui vari aspetti, ma alquanto mettere in evidenza che questo accordo è l'ennesimo atto di un cedimento che ormai è strategico, nel senso che ormai tutti quanti sono entrati dentro la logica di questo sistema unico mondiale, dove tra l'altro poi gli interventi che vanno fatti in questo caso per quanto riguarda il rapporto fra sindacato e fra quindi sindacati e Confindustria deve muoversi. Si sono guardati in faccia e hanno detto: siccome il sistema è questo, noi dobbiamo intervenire in qualche modo, dobbiamo intervenire essendo più concilianti possibili. E quindi c'è ragione Piero, si passa addirittura non dalla fase della concertazione, ma ad una fase di una cogestione che è veramente parte da punti pregnanti, e quindi si chiedono, se sono guardati in faccia, per dire come possiamo far intervenire quindi nel far camminare quelle che sono le letture per affrontare l'aspetto economico generale, e come farlo calare all'interno delle aziende, perché poi questo interesse ad andare a modificare e a mettere in un rapporto più conciliante col sistema dominante richiede questi due livelli di intervento, uno a livello generale e uno a livello aziendale. Ecco, noi credo che in effetti il tentativo che si stava facendo stamattina, ma che ci rendiamo conto che si porta appresso tutta una serie di difficoltà, è proprio quello che parte dal fatto che noi leggiamo le situazioni da un punto di vista degli interessi dei lavoratori, dal punto di vista dei non solo di quelli che lavorano e che sono occupati, ma anche degli interessi di quelli che sono senza lavoro, mentre quest'altri parlano da un altro punto di vista, che è quello degli interessi dell'impresa, che è quello della finanza, che non è soltanto un intervento economico che ha una lettura di, ripeto, di carattere specifico nazionale, ma che deve intervenire in certe specificità, però portandosi appresso tutto quello che è la linea portante dell'economia dominante in questo momento. E quindi il problema di fare resistenza è fondamentale, anche se questo richiede di avere sempre più, in maniera più chiara, gli interventi che fanno sia sul terreno generale che su quello specifico.
Allora, a questo punto io credo che insomma abbiamo scavato, continueremo a scavare su questa parte contrattuale, soprattutto sulla parte delle modalità della rappresentanza e della partecipazione alla contrattazione. Queste cose le affronteremo una seconda volta. Adesso quello che ci interessa evidenziare invece è un capitolo che non c'è, che non si trova in questo documento. Voi non trovate mai in 16 pagine la parola precariato, lavoro precario, non c'è. Quando è stato firmato il 9 di questo mese, a marzo, venivamo fuori da 3 anni di sperimentazione che era cominciata nel 2015 in seguito alla legge finanziaria per il 2015, che prevedeva una decontribuzione, un esonero dal pagamento dei contributi per quelle imprese che avrebbero assunto a tempo indeterminato anziché a tempo determinato, quindi lavoro stabile al posto del lavoro precario. Questo non è che era un'intenzione così aleatoria, era quello che c'era scritto nella legge, che bisognava mettere in campo una forte premialità nei confronti delle imprese per suggerirgli di assumere, per spingere ad assumere, a fare delle assunzioni stabili, non precarie. Dopo 3 anni, noi ne abbiamo parlato tanto, nel nostro bollettino abbiamo documentato perlomeno mese per mese o trimestre per trimestre, quando uscivano i bollettini, come stavano andando le cose. Adesso però quel triennio si è concluso e se ci fosse stato un accordo, come minimo questo argomento avrebbe dovuto essere messo all'ordine del giorno. Che facciamo con questa precarietà? Perché il risultato di questi 3 anni, che sono costate alle tasche dei lavoratori, perché decontribuzione significa che i padroni, le imprese, non hanno pagato i contributi che avrebbero dovuto pagare, ne hanno pagati a momenti lo 0%, nel senso che venivano esonerati al 100% dal pagamento, in altri momenti invece venivano esonerati al 40%. Il 2015 è incominciato quindi col 100% e i datori di lavoro, le imprese, non pagavano i contributi nella misura massima di 8.060 euro nel corso dell'anno. Quindi tutti i contributi che il padrone avrebbe dovuto pagare non sono stati pagati. Dall'anno successivo in poi, invece, questi contratti hanno avuto una decontribuzione parziale e hanno avuto un premio di 3.250 euro di decontribuzione. O quindi ogni datore di lavoro risparmiava ogni anno 3.250 euro di contributi per il lavoratore. Allora, tutta questa cifra è costata 18 miliardi tolti al mondo del lavoro, al monte salari, e trasferiti nelle tasche, nei portafogli degli azionisti delle imprese, alle imprese, ai datori di lavoro, di qualsiasi risma, anche di malaffare, e con quello concluderemo. Però qual è stato il risultato? Dice, beh, adesso il lavoro precario sarà finito, tutti questi soldi che abbiamo dato, sarà finito il lavoro precario. Invece no, quello che sta finendo è il lavoro stabile. Si fa sempre per dire, perché stiamo parlando sempre del contratti a tutele crescenti, quelli del Job Act, che stabile non è, però è la forma attualmente più stabile esistente. Bene, nella forma più stabile esistente, i posti dopo 3 anni sono diminuiti di 632.000 unità. I lavoratori a tempo indeterminato sono, con contratto a tempo determinato, in questi 3 anni sono diminuiti di 632.000. Quindi hanno preso i soldi, ma il lavoro non è cresciuto. L'aumento dei contratti a tempo indeterminato, anzi, è diminuito. E questa è una cosa evidente, chiarissima. L'INPS ha documentato mese per mese l'andamento, come si dice la legge, monitorizzato quell'andamento di questa faccenda, e noi abbiamo riferito e raccolto i dati mese per mese. Ma quello che è diventato addirittura clamoroso è stato quello che adesso alcuni, anche di area governativa, denunciano come l'esplosione del lavoro precario. In questi 3 anni i contratti precari sono stati 12 milioni, quindi 12 milioni di lavoratori hanno stipulato contratti precari, e questo precarizzazione è cresciuta. All'inizio era di 330.000 contratti l'anno, alla fine, dopo tre anni, nel 2017, sono stati 800.000, quasi 900.000 i contratti precari. Voi capite che questa cosa avrebbe dovuto scandalizzare, no? La gente, prima di tutto, i lavoratori, i precari, dovremmo essere incazzati al 100%. E invece il governo è riuscito a infinocchiare l'opinione pubblica con l'aiuto di tutta la stampa, di tutti i giornalisti, di tutti gli economisti, no, che stanno dentro governativi, i quali hanno spostato l'attenzione e hanno detto che non hanno più parlato di precari che devono diminuire e di tempi indeterminati che devono salire. Hanno detto che stava crescendo, che stava crescendo di qualche unità, di qualche 10.000 unità all'anno il lavoro in Italia. E si mettevano pure la medaglia, perché hanno detto che siamo usciti dalla crisi grazie al fatto che era aumentata l'occupazione. Allora l'operazione che hanno fatto, uno la potrebbe chiamare la divisione dei pesci, quando Gesù Cristo ha preso i pesci dal lago di Tiberiade e da poche che erano l'ha fatti diventare tanti. Invece questa operazione non c'è stata, c'è stata la frantumazione del lavoro, per cui per ogni posto di lavoro a tempo indeterminato che veniva soppresso venivano creati 5 posti di lavoro. Di lavoro precario, quindi non era il lavoro che aumentava, diminuiva il lavoro stabile e veniva fuori un lavoro precario, quindi meno pagato, con meno diritti, con meno stabilità. Insomma, la parola precario deve essere spiegata perlomeno con i dati, perché noi ci abbiamo provato a spiegarla e continueremo a cercare di spiegarla attraverso il contratto di Tamara. Non so chi ha ascoltato il contratto di quella lavoratrice della logistica di Torino, di quanta massa di nefandezze cumula uno di questi contratti. Ma a livello statistico i 12 milioni di contratti precari che si sono stati fatti in questi ultimi tre anni, il 63%, quindi più della metà, erano contratti che avevano una durata inferiore ai 91 giorni, inferiore ai tre mesi. Soltanto il 36% aveva una durata che andava dai tre mesi fino a alcuni addirittura ad un anno di lavoro. Ma ci pensate, quindi, che di questi 12 milioni di contratti 7.560.000 non sono durati più di tre mesi, più di 91 giorni. Quindi 7.560.000 contratti inferiori alla durata di tre mesi. Ma andiamo a vedere ancora il peggio, perché il peggio è che di questi 7 milioni, di questi 12 milioni, il 28% erano contratti di un solo giorno. Voi pensate, un lavoratore che deve lavorare con i contratti di un solo giorno, significa che per loro i diritti, anche quelli costituzionali, scompaiono. Non ci sono retribuzioni di ferie, non c'è retribuzione di malattia, non c'è diritto alla malattia, non c'è diritto all'indennità di gestazione, non c'è diritto all'indennità di disoccupazione, quindi l'azzeramento totale. E questi sono stati ben 3.360.000 contratti sui 12 milioni complessivi. Ditemi voi se questa non era una cosa in cui il sindacato dovrebbe dover fare ferro e fuoco, doveva far casca al mondo, no? Invece dopo l'apparente incazzatura dei voucher, perché è del tutto apparente, perché poi vedremo in altre trasmissioni che quello che ha sostituito i voucher sono delle cose che addirittura si possono considerare peggiori degli stessi voucher stessi. Quella Tamara di cui abbiamo studiato il contratto, per esempio, c'era un contratto che era peggio di un voucherista, uno pagato con i voucher. Ancora però, quando si dice precarietà, non è che questo evoca, diciamo, un criterio più relativo ai tempi, non relativo alla qualità, alla retribuzione. E invece l'Istat ci dice in che misura viene pagato uno che ha contratti di inferiori ai 3 mesi e quello che ce l'ha superiori. Allora, della massa salariale distribuita, chi aveva un contratto superiore ai 3 mesi assorbiva, dal punto di vista salariale, dalla massa salariale, il 70%. Quelli che invece, che erano la maggior parte, il 63% di coloro che facevano meno di 3 mesi, prendevano di quella massa salariale soltanto il 28%. Questo è drammatico, questo significa che stanno, non solo hanno creato la gerarchia dei precari e dei vari modelli di precariato, ma stanno facendo anche una gerarchia minima che si infiltra nelle persone fino all'ultimo euro, no? E quindi io mi domando e dico come si fa in queste condizioni a far passare un accordo, no? Perché mai la Camusso, mai l'ho sentita dire, smentire che si trattasse di un accordo. La Camusso ha firmato un accordo nel quale non si parla di precariato. Non si parla di precariato, che è la piaga nostra, della nostra umanità, dei nostri figli, dei nostri vicini, di milioni di giovani che vengono messi a lavorare in queste condizioni. E allora uno pensa, vabbè, però si saranno resi conto, adesso pure qualche centro studi sta lamentando che oltre alla sostanziale iniquità, su questa base si sono anche infiltrate il malaffare, per cui di 1.400.000 lavoratori che erano stati assunti nel 2015 a tempo indeterminato, bene, 700.000 sono stati licenziati prima che scadesse il triennio. Quindi lì, e questo è malaffare, questa è ladroneria, ingordigia illimitata. Bisognerebbe capire dove sono andati a finire i soldi destinati della decontribuzione a chi invece poi, invece di fare un contratto stabile, ha fatto un contratto stabile, però li ha poi cancellati proprio dalla busta paga. Quindi proseguiremo la prossima trasmissione con lo studio, la socializzazione delle nostre idee su questo pseudo accordo. E però adesso vi salutiamo a tutti e a sentirci la prossima settimana.
Ecco, scusateci per gli scrocchi, i vari rumori che avete ascoltato, specialmente nella prima parte della trasmissione, ma anche durante la trasmissione, perché ci passavamo l'unico microfono buono fra di noi, e tra l'altro questo microfono è quello scocciato, nel senso che ha tutto un rotolo di scotch per tenerlo fermo, se no vibra e innesca. Questo è il microfono numero 2, che pare che non sia perfettissimo. comunque scusate, cercheremo di rimettere a posto finché possiamo questa attrezzatura. Ecco, vi ricordo che la trasmissione è registrata, tra una mezz'oretta sarà reperibile sul sito radioondarossa.info, il tempo di caricarla. Chi volesse ascoltarla tapino può farlo. Ecco, visto che chi può fare questa cosa deve andare per forza in internet, dia un'occhiata sia all'appello crowdfunding, che è la raccolta di fondi, che sta andando benissimo. Per fortuna i compagni e le compagne hanno una sensibilità ottima, diciamo che il risultato è raggiunto, però quella piccola cifra che potrebbe sforare l'obiettivo sarà destinata a mettere le mani sulle apparecchiature qui nello studio. Ecco, già se qualcuno non riuscisse a fare la sua donazione con crowdfunding, c'è il classico la sezione sostieni, in cui con altri modi si può contribuire alle spese della radio. Ecco, la forma migliore sarebbe quella di venire qui a Via dei Volsci 56 e con qualche decina di euro e metterli in una bustina, e vi ringraziamo tantissimo. Ecco, le trasmissioni continuano e arrivederci alla settimana prossima.
Engañada, amada y odiada, una mente dañada, no tiene retorno, este trastorno se tornó eterno, estoy al horno, estoy desesperada, miro a mi alrededor y veo una tierra devastada, estoy desesperada.